Bene, riprendiamo. Riprendiamo dalla legge dei sospetti del 17 settembre 1793, che voi trovate in testo integrale, scaricato su Moodle per il vostro corso, e che può essere indicata, questa legge, come un momento chiave per far partire il terrore nella periodizzazione che vi sto proponendo. La legge consta di 10 articoli. Se fossimo in lezione, in presenza, potremmo partire da questo documento per fare approfondimento del terrore, perché è un documento, diciamo, che configura questa nozione di sospetto, che è una nozione chiave nell'ambito delle iniziative normative, legislative di repressione che configurano il terrore, al di là del fatto che il terrore sia stato o non sia stato messo all'ordine del giorno e non è stato messo all'ordine del giorno. E l'ultima cosa che ho detto è che questa legge è importante perché in qualche misura prefigura quelli che saranno gli interventi repressivi dei totalitarismi che colpiranno nelle dinamiche repressive le persone non per quello che fanno, ma per quello che si presume che siano. E quindi, diciamo, questo lo ritroviamo per esempio in tutta la legislazione repressiva fin dai primi anni della rivoluzione sovietica. Abbiamo dei documenti della CECA, la polizia segreta sovietica. Non è una digressione, diciamo, vuota questa, perché questo discorso della comparazione tra i vari terrori è un discorso che impegna molto la storiografia e che è alla ricerca di tratti comuni, e che è un discorso quindi che ci permette di affrontare in una logica comparativa il rapporto tra storia e violenza, quindi un discorso, diciamo, dalle implicazioni euristiche molto produttivo. E io solo faccio un cenno a questo, che il colpire le persone non per quello che sono, non per quello che fanno, come avviene nello Stato di diritto: se uno ruba una mela viene, diciamo, sanzionato proporzionalmente al fatto di aver rubato una mela, se uccide il vicino di casa viene sanzionato proporzionalmente al fatto di aver ucciso il vicino di casa. E, nello Stato di diritto, diciamo, la sanzione viene su cosa che uno fa, non su quello che uno è. Il colore della pelle, l'orientamento sessuale, diciamo, le opinioni, insomma, no, in uno stato di diritto questo sono gli elementi fattuali che configurano l'eventuale sanzione, quelli che sono vietati dalla legge e che se uno, diciamo, li commette incorre nelle norme previste dalla legge. Nei totalitarismi invece su questi aspetti mi sono soffermato quando facevo i corsi di storia contemporanea. Nei totalitarismi, invece, una caratteristica è quello che le persone vengono colpite per quello che sono, o che si presume che siano, o per quello che si presume possano fare in base a quello che sono, o come razza, o come classe sociale, o come identità sessuale, vari motivi. E ho richiamato i documenti della CECA nel primo periodo, la polizia segreta sovietica, nel primo periodo della rivoluzione russa, dove appunto si invitava a colpire i borghesi, i in quanto borghesi ci sono richieste di chiarimento su come si dovesse operare con le normative repressive, e le risposte erano: al di là di quello che uno potesse aver fatto, ma il fatto di essere borghese di per sé lo configurava come colpevole, no? Questo è stato analizzato in tantissimi testi in modo molto analitico, eccetera. Analogo discorso avviene con le leggi di Norimberga e poi successivamente, insomma, e poi con tutta la repressione del nazionalsocialismo, la repressione nazista nei riguardi degli ebrei. Gli ebrei vengono colpiti non per quello che fanno, ma in quanto sono ebrei, e si presume nella costruzione della tipologia che sarà fatta dall'ebreo che in quanto ebrei poi possono essere colpevoli di tante altre cose. Quindi su questo aveva richiamato l'attenzione, in uno studio comparativo sui totalitarismi, Todorov in particolare, ma ci sono tantissimi studi che affrontano queste questioni. Io di questo mi sono occupato nei corsi di storia contemporanea, quando insegniamo storia contemporanea, e c'è questo elemento, diciamo, che è discriminante tra uno Stato di diritto e uno Stato non solamente autoritario, ma uno Stato totalitario, il colpire le persone non per quello che fanno, ma per quello che sono e per quello che si presume possono fare in base a quello che sono. Bene, la legge dei sospetti del 17 settembre 1793 ha degli elementi che vanno in questa direzione, perché tutte le rivoluzioni configurano, o tutte le situazioni di emergenza prospettano la figura del sospetto. Anche durante la rivoluzione americana esiste la nozione di sospetto ed esiste una normativa che, diciamo, colpisce i sospetti, però li colpisce facendo in modo che siano innocui. Diciamo, dopo Pearl Harbor i giapponesi vengono presenti negli Stati Uniti d'America, vengono, diciamo, segregati in dei posti perché non possono fare da fronte interno rispetto alla guerra. Ma non è che poi diciamo, nella seconda guerra mondiale, durante la rivoluzione americana, quelli che si presume possono essere lealisti, quindi fedeli della monarchia britannica, vengono, diciamo, segregati perché non possono nuocere. Ma non si procede in una progressiva radicalizzazione dell'intervento repressivo nei loro riguardi. E sono principi di cautela che vengono presi. Nei totalitarismi, invece, diciamo, al di là dell'atto che viene commesso, si presume che uno, per le caratteristiche che ha di classe, di genere, di razza, è colpevole al di là delle azioni che possa avere commesso. Questo avviene nella rivoluzione sovietica, questi documenti della CECA che invitano a colpire i borghesi in quanto borghesi, questo avviene nella legislazione nazionalsocialista, in cui gli ebrei vengono colpiti in quanto ebrei, al di là di quello che possono aver fatto il singolo, la singola persona, e quindi il discorso è anche che diciamo, la repressione riguarda una tipologia, non riguarda l'individuo, mentre nello Stato di diritto l'individuo risponde delle azioni che fa, a livello di opinione, solo se sono opinioni che incitano a fare delle azioni che sono diciamo, vietate dalla legge. In una dimensione totalitaria invece si colpisce la persona fondamentalmente per quello che è: razza nel caso degli ebrei e nel caso del nazismo, estrazione sociale nel caso della rivoluzione sovietica. qui ci aprirebbe il dibattito molto ampio se è possibile parlare di totalitarismi di destra e di sinistra, se sia possibile fare una comparazione tra i totalitarismi di destra e i totalitarismi di sinistra. Io ho fatto dei corsi proprio sul totalitarismo quando insegnavo storia contemporanea, non affronto questa questione, forse voi l'avete affrontata in altri corsi, questo non lo so, ma non è mio compito in questo momento approfondire questa tematica. Segnalo solo che nella legge dei sospetti del 17 settembre 1793, che è una delle leggi e uno degli eventi da cui possiamo far partire il terrore propriamente detto, la figura del sospetto è delineata non solo in base a quello che questo possa aver fatto, ma anche proprio in base a quello che è. E infatti l'articolo 2 dice che sono reputati sospetti quelli che per la loro condotta, traduco molto velocemente, coloro che per la loro condotta, con le loro relazioni, con i loro propositi, i loro scritti, si sono mostrati partigiani della tirannia del federalismo e nemici della libertà. Coloro che non hanno il certificato civico, e che il certificato civico veniva dato a uno che si presupponeva fosse affidabile, eccetera eccetera eccetera, gli ex nobili, ma anche i fratelli, i figli, le sorelle, gli agenti degli emigrati che non abbiano costantemente manifestato il loro attaccamento alla rivoluzione, no? Diciamo una cosa molto difficile da dimostrare con continuità. Ecco, quindi diciamo, e poi ci potrebbe continuare l'articolazione di questo testo. Questo testo è importante quindi per due versanti. Da un lato, dal punto di vista storico, sicuramente lo possiamo indicare come uno dei momenti per far partire il terrore propriamente detto. Dall'altro è importante questo testo perché abbiamo in questo testo una prefigurazione di quello che saranno le dinamiche totalitarie nella repressione non delle azioni ma delle persone nella loro appartenenza di classe, di genere, eccetera, eccetera, di razza, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro vi voglio segnalare, ma anche questo l'ho scaricato, che in un successivo intervento del 26 dicembre 1793, Barère, di cui ho parlato prima, si scrive B come Bari, A come amore, R come Roma, E con l'accento francese, R come Roma, E di nuovo come Empoli, Barère, quello che dà la storytelling della rivoluzione per un lungo periodo, in un intervento del 26 dicembre 1793, un rapporto che fa davanti alla convenzione, dà una definizione, allarga ancora di più la latitudine della nozione di sospetto, mettendo dentro i sospetti potenzialmente tutti i cittadini, un intervento molto lungo, molto bello, che io ho scaricato anche questo nei vostri file testo. Voi potete vedere questo intervento di Barère del 6 Nivoso anno secondo, quindi 26 dicembre 1793, e che sarebbe fantastico poter analizzare assieme perché mi dà una latitudine molto molto ampia del termine sospetto, allargando quindi la latitudine del termine sospetto molto al di là di quello che era configurato nella legge del 17 settembre del 1793. Vi ricordo ancora che per quanto riguarda i sospetti è stata fatta una quantificazione di quanti sono stati i sospetti arrestati nel periodo della Rivoluzione francese, e anche in questo caso il testo fondamentale è Donald Greer, che ho già citato più volte. Donald Greer fa una valutazione di 500.000 sospetti arrestati nel periodo della Rivoluzione francese. La cifra di Greer, 500.000, quindi è complessiva e tiene conto anche dei sospetti detenuti per pochi giorni per la verifica di identità. E tornerò ancora un attimo ad approfondire questa questione, poi chiudiamo con la periodizzazione.